Elastico, tranquillo, inerte e disponibile. Ragionevole, comprensivo, attento, empatico, sensibile. Servile, diresti stupido, diresti lento. Non capisci se estro o d'introverso. Non capisci se orso o onestamente aperto. Non capisci il gesto quando un giorno in giro con gli amici sotto i portici lascia delle ferite. Altre persone incontrate, apparentemente mai viste né conosciute. Uno dei suoi amici ora lo conosce meglio. Un altro invece non vuole più vederlo. Ma dai, che cosa?
Salve a tutti da Raul, siamo su Fan Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona in collaborazione con Salmon Magazine. Siamo qui in compagnia di Rico, che si occupa della parte elettronica nel gruppo Walkie Talkie. Ciao Rico.
Ebbene sì, ciao a tutti.
Ciao, senti, appunto stavamo parlando prima con Rico del fatto che l'ho beccato nel momento in cui si stava per mettere al lavoro all'opera per costruire qualcosa di nuovo. Vuoi parlarci un po' su cosa stai lavorando?
Beh, sì, in realtà stavo per mettermi a creare il database audio per il live che faremo del cartografo sabato a Carpi, perché appunto adesso sono in studio, sto lavorando su questa serie animata, io curo tutta la parte audio, quindi le registrazioni della voce di Giovanni Succi, le colonne sonore, la colonna sonora, la colonna emotiva più che sonora, è fatta di suoni, però ha più un intento emozionale che armonico, come la maggior parte delle cose che faccio, e poi un minimo anche di lavoro di sonorizzazione, del rumore del vento, spazializzazioni, giusto per dare una dimensione un pochettino più concreta a una serie che va dal concretino al super astratto, diciamo.
Beh, come un po' i vostri dischi, no? Che passano da un estremo all'altro in 0-1 secondi.
Sì, qui per quanto riguarda la serie le velocità, le dinamiche sono differenti, perché potendo utilizzare la macrostruttura serie si possono approfondire di più degli aspetti, dei lati del personaggio, e lo stesso per quanto riguarda l'aspetto musicale sonoro, si può arrivare più per gradi a dei momenti, si hanno proprio degli spazi d'azione molto differenti, molto più plasmabili, soprattutto in una serie dove appunto non è che dobbiamo fare la puntata di 5 minuti per il videoblog o la puntata di 23 minuti per la Mediaset, stiamo facendo episodi di lunghezze variabili in un range che va, posso dire adesso a occhio, da 8 minuti ai 15, quindi ma non è perché abbiamo deciso da 8 a 15, è perché sono uscite delle puntate da 8 a 15.
Certo.
Quello che serviva a descrivere l'abbiamo fatto, e senza curarci di dettagli che a nostro parere molte volte rallentano e abbassano la qualità di produzioni anche di buona qualità.
Quindi questa vostra virata verso, perché voglio ricordare un attimo anche al pubblico un attimino più laico, comunque che si avvicina per la prima volta a questo duo, questi ragazzi, appunto Rico che abbiamo al telefono e Napo che è lo scrittore, la voce diciamo, hanno avuto un'evoluzione durante il tempo, cioè sono partiti con lo so che è veramente un eufemismo definirvi, mi sento quasi in colpa a dovervi dare un'etichetta, ve lo giuro, cioè mi spiace, ma sono partiti con un rap molto particolare sulle quali si sono lanciati, ma rap perché semplicemente perché era un flusso di coscienza che usciva dalle parole di Napo, cioè, e Enrico che con l'elettronica, diciamo, che creava tutto quello che è poi in realtà un panorama intrapsichico, secondo me, che accompagna la voce, cioè è insomma, diciamo che mi sembra quasi un ambient rap. Erano partiti con questa vena così da stream of consciousness e poi dopo hanno cominciato a evolversi, a sperimentare e sono arrivati a non solo a usare le parole e i suoni, ma anche la parte visuale, grafica. Io infatti una volta li ho visti a Rimini che suonavano, e mentre suonavano appunto con la tavolozza grafica Napo disegnava e Rico suonava queste basi, insomma si è trasformata più in una forma d'arte proprio di espressione completa a 360 gradi e vedere che appunto c'è questa evoluzione anche in voi, adesso vi state buttando proprio su un qualcosa di duraturo, un qualcosa di ben definito, cioè sta segnando un punto di svolta comunque nella vostra musica, nella vostra arte in generale, o mi sbaglio?
Beh, sicuramente è un elemento più colorato nel nostro percorso rispetto ad altri cambiamenti di introduzione che abbiamo fatto. Per quanto riguarda l'aspetto visivo, Napo, venendo anche da esperienze come fumettista, alla fine ha inserito quello che è una grossa parte del suo interesse all'interno degli walkie-talkie, ma è lo stesso che faccio anch'io, portando dentro altre mie esperienze sonore, esperienze in studio con altri gruppi e anche tipo la questione della serie animata, è proprio, cioè abbiamo tirato su un team che si chiama Megabyte. E alla fine siamo quattro persone, non è che c'è dietro la produzione hollywoodiana.
Certo.
È semplicemente, cioè ce l'avamo messi assieme perché volevamo fare videogiochi, avendo le competenze di alcuni aspetti, io e Napo, e di altri aspetti Marcos e Jack, che sono il modellatore 3D e il cameraman virtuale, o comunque quello che si impara i programmi. Jack è la persona che si impara i programmi, che non c'ha voglia di impararsi nessuno fondamentalmente, e quindi ci eravamo messi assieme per vedere di tirare su dei videogiochi, cominciando da uno, dai, e abbiamo visto che per sviluppare le idee che avevamo in testa serviva un team di 30-40 persone, però cioè 30-40 persone tutte che guardano nella stessa direzione, affiatate, disposte a lavorare anche per nessun soldo o lì vicino, perché comunque poi ti lanci nel vuoto, no? Nel buio, non sai a cosa vai in culo.
Quella notte ho fatto un sogno, mi trovavo dentro casa, mi affannavo alla ricerca di un oggetto, mi perdevo nella smania, cominciavo la ricerca da un cassetto, perquisivo uno stipetto, sollevavo un foglio, un libro, un piatto, cercavo in alto, sull'armadio a tatto, non mi arrendevo al fatto che il mio ordine perfetto fosse incrinato da un microscopico dettaglio, quindi scollavo profili e stipiti, spostavo i mobili, rivoltavo zaini e tracciavo dei tragitti che all'origine hanno i buchi nelle tasche dei vestiti, investigavo i posti più improbabili, come le travi del tetto, i davanzali, i flaconi di prodotti vuoti o pieni, le pagine dei libri, qualsiasi luogo dove quell'oggetto sarebbe potuto essere stato messo. Avevo quell'atteggiamento maniacale di chi non vuole più pensarci, ma sotto sotto continua a cercare qualcosa in modo indefesso. E poi violo la consecutio temporum, mi sveglio, resto diversi minuti nel letto, con un occhio aperto ed anche l'altro, una contrazione dello stomaco, un lieve peso sullo sterno. Quando faccio un sogno lo conservo, lo ripercorro appena sveglio, poi me lo segno sul quaderno, così ricordo, quindi mi accorgo che tra le tasche, i mobili, gli stipiti, l'unico dettaglio del sogno in grado di confondermi, di impietarmi, di contrarmi gli organi, è il non
sapere cosa io stessi cercando. Mi alzo, penso a cose pratiche, ai discorsi di persone antipatiche che mi direbbero che è solo un sogno, ignorando che è la mia testa ad averlo prodotto e che ricordarselo e capirlo aiuta a rafforzare il rapporto con l'inconscio. Rimango immerso nelle immagini, i miei gesti automatici mi consentono la colazione. Apro le ante, ingredienti e tasse, pane a fette, marmellate, uova rotte. Esco di casa, chiudo le porte, ho delle liste di cose da fare, annotate in maniera maniacale sopra lastre di carta quadrettate. Devo entrare in un negozio per comprare materiale elettrico, quindi mi dirigo, arrivo, accedo all'esercizio, spingo la porta, mi accorgo che il sogno di ricerca non ha ancora abbandonato la mia testa. Ho un'espressione assorta, sono visibilmente turbato, il commesso mi guarda, io cerco fra gli scaffali un articolo che mi sono commissionato. Il mio atteggiamento pensieroso, distaccato, mi classifica agli occhi del negoziante come qualcuno che potrebbe aver rubato. Mi guardo attorno, mi sento osservato, forse mi sbaglio, forse me lo sto immaginando. È un disastro, faccio il disinvolto, cerco di stare attento a quanto sto fermo, a quando faccio un movimento, tanto che all'esterno negoziante e commesso hanno la certezza che mi sia messo in tasca qualcosa, forse un tassello, un attrezzo, mezzo metro di cavo elettrico, un tubo di silicone che renda il mio pensiero ermetico. Siamo al punto che ogni mio gesto alimenta il sentimento del sospetto ed ogni sguardo alimenta una certezza, lo spettro della completezza. Arrivo al punto di bramare la sapienza su cosa un'altra persona pensi. Se scappassi adesso dal negozio sarei un ladro in ogni caso, che io abbia ragione o che mi sia sbagliato. Ci vuole un piano, qualcosa di contorto e articolato che mi liberi dalle supposizioni, che distrugga i dubbi di commessi e negoziatori. Mi presento alla cassa e pago, iniziando il mio discorso. Voi credete che io sia un ladro? Perquisitemi, cancellate il mio reato. Questi mi squadrano, riluttanti eseguono, mi spulciano, non trovano, si scusano. Allora avevo indovinato, mi piace indovinare, mi piace che gli altri non indovinino. Saluto pacifico i due uomini che mi salutano mentre esco, mentre non mi vedono. Punisco la loro sfiducia rubando un articolo, un condensatore molto piccolo. Torno a casa e penso subito a dove nasconderlo, dietro un mobile, nel cassetto del tavolo, dentro uno zaino, nell'armadio no. Ci vuole un posto più subdolo, tipo sotto l'intonaco, in modo che quando passo nei pressi di quella parte di parete io sappia perfettamente perché faccio certi sogni e perché la gente nei miei confronti tiene certi comportamenti.
Di tristezza del fatto che ci siamo resi conto, la presa di consapevolezza del fatto che non potevamo creare quello che volevamo perché ci voleva molto più energia di quella che avevamo noi come individui e anche come team. Allora lì abbiamo provato a fare un passo di lato anziché in avanti o peggio ancora, spostandoci sull'animazione. Abbiamo fatto delle prove. In realtà non è che sono delle prove, erano per noi delle prove, però tutti i teaser di Sistema Solari, il disco che abbiamo fatto in collaborazione con Inadia, sono tre filmati in animazione 3D e quali sono i primi esperimenti che abbiamo fatto come team di animazione. Perché l'idea del passo laterale era: ma se mettiamo dei dialoghi o una storia sotto un videogioco che almeno esteticamente possiamo sviluppare, però non possiamo sviluppare a livello di programmazione, interazioni, level design, tutte cose che richiedevano ulteriori persone, se facciamo un videogioco parlante, un videogioco narrante, possiamo fare dell'animazione, animazione 3D, considerando che comunque è anche un tipo di linguaggio decisamente sdoganato, è ormai nell'immaginario delle persone da tantissimo tempo, quindi provare a sviluppare questo linguaggio. E dopo i tre teaser di Sistema Solari abbiamo fatto anche un videoclip per gli Ovo, un videoclip anche per gli walkie-talkie, voglio sentire le urla del re. E quindi, una volta stabilito un po' una base almeno comunicativa fra di noi, un'idea tempistica, un'idea di quante energie servono per sviluppare dei progetti, allora lì abbiamo cominciato a creare le basi per questa storia appunto del cartografo, che comunque è un personaggio di cui già si accenna nella discografia degli Walkie Talkie. È qualcosa comunque collegato anche al disco Sistema Solare, quello Compagnia dei Nadia. Comincia quindi, prende vita dalla discografia degli Walkie Talkie e diventa un capitolo a sé di grosse dimensioni, perché comunque ci vuole più gente e più tempo che per fare un disco, quindi diventa un'opera a magnitudine più grande per quanto ci riguarda, e quindi sì, come introduzione nel nostro percorso diventa appunto per questo grandemente significativo.
E avete pensato in qualche modo di trasportare questo vostro esperimento anche nei concerti, cioè non solo far evolvere la vostra musica in qualcos'altro, ma far evolvere anche l'esperienza dal vivo in qualcos'altro?
Allora, sì, non direttamente come forse può sottintendere la domanda, nel senso che la dimensione live è una dimensione per noi, è la dimensione della musica per quanto ci riguarda. I tanti dischi sono tanti appunti di noi in vari momenti, però rimangono comunque degli scalini da cui poi fai un passo e vai avanti, e il passo avanti è andare verso il pubblico, andare verso una situazione dal vivo dove perlomeno c'è la possibilità di incontro, non una necessità, non qualcosa di forzato. Semplicemente il fatto che ci sia la possibilità già crea un respiro differente.
Certo.
Per quanto riguarda il live degli Walkie Talkie, adesso stiamo cercando, ormai siamo svincolati dalla discografia, portiamo dal vivo qualcosa che è ulteriore, è una parte integrativa di quello che è già stato detto e scritto, e infatti anche il live che faremo venerdì al Croen sarà un portare a vita le storie di adesso potrei anche errare, però sicuramente c'è una intelligenza artificiale che descrive delle situazioni nel mondo di Distopi o il mondo del cartografo, che comunque è un mondo post intersezioni, così vengono definite, volutamente vaghe per il momento, perché appunto la bellezza narrativa di serie e racconti di questo tipo è che puoi arrivare ai punti con molta calma, non c'è un'esigenza scenica di dover spiegare delle cose subito, puoi arrivare appunto per gradi, quindi comunque ci sarà una descrizione di alcuni personaggi che possono essere dei minatori o comunque la descrizione del rapporto delle macchine con l'uomo, le macchine che prendono coscienza di sé, e questo appunto non è in nessun disco, e l'elettronica che viene utilizzata può essere di alcuni dischi, ma per la maggior parte proviene da altre esperienze o esperienze future del future su disco, intendo, degli walkie-talkie. Quindi e tutto questo ovviamente illustrato live da Napo, parte da delle tavole, da delle foto, e poi con molta fisicità, anche perché ci sono molte parti dove sono proprio filmati, cioè la document camera che filma Napo che disegna, quindi si vede anche la mano, proprio è un processo artigiano il nostro live, dove con la nostra manualità vengono assemblati i suoni e situazioni audio a stralci di racconti provenienti da un altro mondo, visualizzati, visti dagli occhi di Napo, per quanto riguarda l'aspetto delle proiezioni. Quindi non so neanche più se chiamarlo concerto, perché appunto le persone con cui ci confrontiamo, che sono di tantissimi tipi, e quindi abbiamo anche reazioni molto differenti a ciò che mettiamo in opera, le persone che dopo il concerto ci vengono a chiedere perché non abbiamo fatto il tale brano o l'altro tale brano, ecco, su questi tipi di domande posso filtrare il fatto che c'è della gente che va a un concerto in generale, o comunque sicuramente nello specifico a un concerto degli walkie-talkie, con l'idea, con delle aspettative e con delle idee già molto fisse di quello che dovrebbe essere. Questo già di partenza denota una poca curiosità verso il mondo, o anche, senza prenderla sul personale, una poca fiducia verso chi verrà a portare uno spettacolo, non so neanche come chiamarlo. Certo. E quindi questo da una parte non ci fa particolarmente piacere, preferiamo sempre gruppi ristretti e ben affiatati, piuttosto che gruppi, che grandi numeri, così, tanto per non lo so, per dire che ci sono dei grandi numeri, ormai non so neanche più perché, cioè sì, vabbè, sicuramente ci saranno dei fattori economici e di rapporto col proprio ego che vanno in cerca di queste cose, ma una volta viste per la loro pochezza, o almeno questa è la nostra, prendo anche la voce di Napo, la nostra visione, allora lì si può andare avanti scremando e filtrando. Altre persone invece che arrivano dopo il concerto e ci dicono di non aver visto un concerto, ma di aver partecipato a un'esperienza, ecco, io non so se, cioè con le definizioni di quello che faccio io faccio un po' fatica, ovviamente, però quando sento questo tipo di feedback mi sembra riecheggiare di più nella mia testa rispetto alla delusione di chi non ha sentito Il Ladro o Ecce Robot,
certo, le solite quattro canzoni che vengono inneggiate, esatto, vedi. Diciamo
come
che sono, che sono come, boh, vai a un concerto, che ne so, The Kiss, ma non avete fatto I Was Made for Loving You Baby? No, cioè noi ci stiamo evolvendo, stiamo facendo dell'altro, nel senso, è quello che va apprezzato, no? E questo non si può fare se non si ascolta con pazienza, comunque, come hai detto tu, un gruppo non lo si segue nel suo processo di maturazione, no?
Sì, ma allora, cioè, la musica può essere utilizzata per tantissimi scopi, cioè può anche avere valore medico, valore di intrattenimento, può essere anche usata per sintonizzarsi meglio con le situazioni, comunque il crearti tu la tua colonna sonora della tua vita, dei tuoi spostamenti, è un potere veramente gigantesco. Poi tipo Orietta Berti sul contratto c'è scritto che finché la barca va la farà al massimo 3 volte.
Penso un po'.
Ci sono tante interpretazioni quante le persone che si relazionano con l'idea di musica, quindi a noi questa per il momento, perché poi sono tutte idee plastiche, non sappiamo bene dov'è che ci porteranno, però nel frattempo ci stiamo divertendo un sacco ad andare, cioè il viaggio è fighissimo,
certo.
La destinazione lo scopriremo, però se hai fatto un viaggio fighissimo in compagnia di amici, anche se arrivi in una discarica troverai il bello.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. E senti, volevo chiederti una domanda a bruciapelo, visto che ci hai parlato di macchine e di viaggio. Qual è il tuo rapporto in questo viaggio con le macchine in questo momento?
Scusa, non ho proprio capito le parole.
Il tuo rapporto con le macchine in questo momento, che siano esse macchine per fare la musica, quindi sintetizzatori, sequencer, eccetera, che computer. Qual è il tuo rapporto con loro in questo preciso momento?
Allora, arrivo proprio da un'esperienza in studio con Gael Gittard, che è il progetto, cioè è la persona dietro il progetto Autoknack, diciamo un cantautorato molto astratto e rumoroso francese. E in questa settimana di studio mi si è bruciato un preamplificatore valvolare, mi è morto il telefono, infatti adesso ti sto parlando da un telefono in prestito. Ho dovuto cambiare il computer dello studio perché mi faceva dei glitch in registrazione, cosa mai successa. Però cioè, la mia previdenza mi aveva portato ad avere 2 macchine con una di backup, quindi sono stati tutti problemi minimi, non è che hanno inficiato le registrazioni. Però aggiungevano della noia. In più oggi, smontando lo sportello della Multipla, la macchina con cui di solito vado in giro, ho scoperto che anche l'interruttore del finestrino è elettronico, non basta attaccare i cavi uno all'altro per far andare su e giù il motore. C'è dell'elettronica anche lì, anche nel in qualcosa che io immagino molto semplice, perché è un motore che va o in senso orario o antiorario, fa salire o scendere il finestrino. Adesso lascia stare l'interruttore che stacca in automatico per non far andare in sovraccarico se tieni troppo schiacciato in giù o in su. Però comunque, ecco, ho scoperto anche questo dell'elettronica. Il mio rapporto con le macchine sta diventando sempre più osservazione, contemplazione, e cercare di regolarsi di conseguenza, perché un controllo delle macchine cioè ti direi che è utopico o distopico, esattamente come il controllo delle persone o il controllo della realtà. Ci sono sicuramente degli skill per arginare l'esistente e quindi far sì che vada in una direzione, sai, un'idea di armonia che potrei riferire a me stesso, magari in una direzione più armonica, e quindi il fatto che le cose ti diano un surplus, un qualcosa, e non semplicemente che te lo portino via, perché il rischio è proprio quello con le macchine. Mi capita di parlare con molte persone di sequencer, campionatori, del fatto che l'Electron fa delle macchine oscure, tutte basate sui sottomenu. Io utilizzo un microsampler e un Octatrack live, e effettivamente le 2 macchine, una Korg, cioè progettata da ormai quasi una fabbrica di giocattoli bellissimi, però una fabbrica di giocattoli, e l'Electron invece una ditta esoterica scandinava, cioè esoterica giusto perché per come si pone, perché poi cioè, dentro alla fine è un, un player di una compact flash con dei plugin
super basic.
Non ho capito.
Super basic, dico.
Cioè, no, cioè, non è super basic, è sicuramente una macchina molto molto complicata, però cioè, il concetto che è alla base è abbastanza super basic, come dici tu.
Certo.
Quindi poi il fatto che sia anche poco accessibile, cioè poco immediata più che poco accessibile, dà alla macchina un connotato, una personalità, e quindi crea molta più curiosità un Octatrack, perché molta gente sa che è complicata da far andare, piuttosto che un campionatore Korg che cioè la nuova Electrive mi sa che ha tipo 4 fogli di manuale di istruzione e poi buon divertimento, perché comunque perché è anche molto importante quello, il fattore divertimento, il rapporto con le macchine, cercare di capire leggendo informazioni, guardando anche tutorial su YouTube, cercare di capire se la macchina alla quale mi voglio interfacciare o alla quale mi sto interfacciando mi serve veramente per fare quello o se mi serve per altre cose, perché se voglio prendermi dei synth modulari per ottenere determinati tipi di suoni, allora può aver senso. Se invece voglio prendere dei synth modulari per mostrare un certo tipo di atteggiamento verso la musica, lì allora le domande aumentano e cioè, bisogna sempre un po' capire se sei tu in funzione dell'oggetto o se è l'oggetto in funzione di te. E stabilito quello, poi il rapporto va bene, alla fine al computer in studio gli voglio bene lo stesso, anche se mi facevi i glitch,
amici come prima.
Sì, esatto, amici come prima. So che sei un computer con sopra Windows, non è che mi posso aspettare più di tanto. Infatti adesso dicendoti tipo Windows, con la lotta eterna, Mac, la versione, se fai audio in maniera professionale, Windows, se non fai in maniera professionale, con le aspettative che puoi avere su un Apple, lo stesso tipo di problema, che nel senso sarebbe potuto succedere tranquillamente, perché conosco tanta gente che utilizza anche appunto questi tipi di sistemi per registrare, avendo tu delle aspettative prima sul funzionamento della macchina e avendole deluse, la reazione potrebbe anche essere quella di perdere molto la pazienza o non sapere dove sbattere la testa. Invece con Windows, sapendolo prima, prendendo non delle macchine da migliaia e migliaia di euro, ma appunto dando un'occhiata anche a cioè, quanto devo lavorare per comprarmi quella macchina lì, certo, c'ha senso,
certo.
E col costo di un Mac buono ce ne escono 3-4 di PC da combattimento. Io mi sono limitato a prenderne 2 e quindi cioè Windows però mi tengo anche pronto per il fatto che potrebbe non andare,
certo. Però c'hai già le mani avanti, insomma, dici vabbè, vada come vada, io sto combattendo con il Windows e vediamo dove porta la battaglia, no?
Sì, e poi più che altro cioè Windows a me cosa serve? Serve per fare il figo al bar con gli amici che ho Windows 7 sul computer, oppure mi serve perché molte delle DLL che uso sono dei programmi fatti da sviluppatori indipendenti, software che crasha con una certa facilità, certo. Che però ti può portare a dei risultati sonori differenti,
certo.
Unici, e quindi
ricerca.
E quindi basta essere circondati da persone che comprendono queste cose, e se ti si spacca qualcosa in studio o qualcosa non funziona, fa parte del gioco, perché se vuoi arrivare in un posto unico devi anche tenere presente che ci sarà una strada unica per arrivarci, una singola strada. Dai vari percorsi che possono portarti in un unico punto, comunque tu scegli una strada e cerchi di prenderne più vantaggi possibile. Più la guardi da distante, più la guardi facendo cadere filtri che la maggior parte delle volte trovo stupidi, cioè il pensare con la testa degli altri. Rimuovendo quei filtri ti trovi davanti all'oggetto in sé. Adesso non è che voglio dire che plasmo la realtà in modo da vedere le cose come sono, è ovvio che le vedo anch'io con tantissimi filtri, però già magari ridurre il rumore del pensiero degli altri sulle proprie azioni può aiutare a scegliere a cuor leggero anche delle strade che sai che ti porteranno in posti scomodi, perché comunque la comodità, la routine portano, almeno in me, portano tantissimo a un appiattimento e un ingrigimento dell'esistenza, anche a velocità abbastanza sostenuta. Invece la scomodità aspettato mi aiutano a rendere. Mi mostrano la vita per quello che forse più è, un'esperienza colorata, dinamica, fatta di tantissimi avvenimenti, fatta di un tempo, di un istante largo, non semplicemente di una vita fatta di tanti anni, ma proprio di un'intensità diversa dell'istante. E talmente intenso questo istante che non so neanche più dove cazzo sto andando a parare, quindi eccomi qua.
Sempre a fare della filosofia anche sulle macchine, ma è per quello che mi piacete, secondo me siete unici proprio per questo, perché riuscite anche adesso, da parlare delle macchine, a trarre fuori un insegnamento di vita. Siete veramente migliori. Io non vedo l'ora di vedervi e sentirvi, soprattutto al Croen questo venerdì, e di conoscervi anche di persona, magari se ce ne sarà la possibilità dopo il concerto. E
cavolo, ma forse anche meglio prima,
ecco,
magari
dai.
Non i 5 minuti prima del concerto, però tanto noi saremo, da quello che ho visto sulla scheda della data, mi sa che mangiamo al Croen, quindi cioè anche se io adesso lo dico a te perché sto parlando con te, però sapendo anche che stiamo parlando ad altre persone, chi volesse venire a fare due chiacchiere non però l'intervista, perché poi c'è anche questo rischio che ci sono persone che arrivano e ti fanno le domande che si sono pensati da mesi, che ti vogliono fare, fate quelle, fine della relazione, ognuno a casa sua, e che boh, no, così non mi piace, così proprio no. Però se si vuole se ci si vuole vedere, è chiaro che chi ci ascolta, chi è che ha i dischi dalla parte del manico, diciamo, ha questo grande vantaggio di avere tantissime informazioni su di noi, selezionate da noi, quindi cioè è un vantaggio parziale, però come punto di partenza può essere molto utile, molto, molto comodo. Quindi se c'è qualcuno che vuole condividere la propria esperienza esistenziale con noi, noi siamo al Croen dal pomeriggio. Il pomeriggio facciamo il check, quindi abbiamo altro da fare, non è che è proprio il momento adatto per fare le chiacchiere, però la cena, dopo cena, saremo già lì, quindi ecco, una cosa che succede negli eventi, sempre di più, è che, non so, tipo inizio eventi 10:30, concerto 11, mezzanotte finito il concerto, da mezzanotte, mezzanotte e mezza DJ set, una chiuso il locale, adesso proprio sto sparando numeri a caso, che comunque però più o meno si allia, si sta diventando sempre più precisi sugli orari, cioè gli eventi succedono veramente agli orari a cui vengono detti in anticipo, perché la gente si sposta per l'evento e basta. Però spostarsi per l'evento e basta è perdere tantissimo della ricchezza che ti può dare un'esperienza. Cioè, venire al concerto degli walkie-talkie solamente per sentirsi quell'ora lì di musica e immagini può essere tanto, però arrivare anche un'ora prima, avere un'ora di tempo morto, i cambi alla stazione del treno, sono momenti preziosi, sono momenti importanti. Fare un viaggio in autobus di 18 ore sono momenti importanti, perché ti portano fuori con uno stemma da poco, fuori dalle tue abitudini, dai tuoi schemi soliti, e quindi una volta che hai fatto il passo fuori dalla tua bolla puoi cominciare a notare che il mondo ti dice un sacco di cose, ma proprio un sacco, che non stai di solito ad ascoltare, perché sei già proiettato nel ok, è finito il concerto di walkie talkie adesso, perché stiamo parlando di quello, sì, poi dai, allora mi prenderò una birra, poi sì, dai, devo rispondere a quel messaggio, a quella persona, e poi dai, sì, domani comunque c'ho altre cose da fare, quindi mi sposto e ma sì, dai, ancora un quarto d'ora, poi vado a casa, e poi c'è, cioè, da lì tutte le routine che sono già all'interno della tua abitudine. Così è uno spostarsi nel tempo un po' pacco, a mio giudizio. È uno spostarsi in un futuro prossimo che sei già, che accadrà, sai già anche come, però ti ci proietti e quindi ti perdi boh, magari il fatto che puoi conoscere qualcuno di nuovo a Verona, per esempio. Incredibile questa cosa, andare ai concerti e conoscere delle persone nuove, perché uno va bene che può venire a sentire noi, però noi poi pigliamo, tipo il giorno dopo siamo a Carpi, il giorno dopo io sono di nuovo in studio, Napo è di nuovo a casa sua, e poi magari ci si rivede fra 5 mesi, 6 mesi, 3 mesi, chi lo sa. Però la gente che viene al concerto di Verona è più o meno della zona di Verona, cioè siamo sicuri tutti di conoscere già tutte le persone che spaccano vicino a casa nostra? Certo. Io sono proprio sicuro di no, a parte che adesso mi sto traslocando, quindi ancora più, però ritorno nelle zone, vicino alle zone natie, quindi sul confine fra Piemonte e Lombardia, e già adesso mi hanno segnalato un festival che è per il momento senza line up, dalle 10 del mattino alle 10 di sera, in un paese piccolissimo sugli Appennini, allegato alla festa della mietitura, San Ponzo Semola, con proprio chiamata aperta a chi vuole venire, manda una mail al collettivo con dei link o 4-5 righe di spiegazione perché vuol partecipare al progetto, e se la cosa ci interessa viene aggiunto, il tutto senza rimborsi o premi di alcun tipo. Cioè, nel senso, e io così ci vado, ma non ci vado mica perché voglio sentire, non so, i Fuzz Orchestra, certo. Che ogni tanto seguo come fonico, però per dire proprio, cioè, i Fuzz Orchestra sono un ottimo esempio di il gruppo rock che spacca, utilizzando il termine spacca nel modo in cui viene solitamente utilizzato di recente, però appunto sono, l'idea è quello di dell'headliner, del gruppo che fa il disco, ci sono tanti elementi classici, e va benissimo così, però a un festival dove non sai neanche chi cacchio suona, sai solo che ci sarà un corso di theremin, e il theremin è un oggetto che interessa molto al collettivo che organizza questo festival, perché è uno strumento musicale che si suona senza il contatto fisico. Un festival che mi dà la sensazione di essere ricco di idee, di atteggiamento, una festa di campagna dove anziché esserci necessariamente liscio, magari c'è qualcuno che fa noise, c'è magari qualcuno che fa cantautorato, non lo so, andrò a vedere per appunto incontrare, non so chi, ma lo incontrerò di sicuro.
Questa allora in bocca al lupo.
Beh, cioè, in bocca al lupo, chi sarà un festival che a un certo punto sarà anche promosso in internet, comunque il 6 agosto a San Ponzo Semola in provincia di Pavia. Io ci vado, chi c'ha voglia di venire, bella lì.
Beh, grazie per la dritta. Grazie per la dritta. No, in bocca al lupo per trovare qualcuno, e grazie per la dritta per averci segnalato anche questo evento che sicuramente non passerà inosservato qui dai redattori della radio. Anzi, ne approfitto per ringraziarti non solo per appunto questa imbeccata, ma anche per il tempo, la disponibilità che ci hai concesso, per questa chiacchierata illuminante, devo dire, dalla quale esci un attimo sconvolto, no? Che incominci a farti le domande da Schopenhauer, no? Ma dove sono? Da dove vengo?
Ah, guarda, sugli autori sono veramente pessimo.
Ma non ti preoccupare, comunque, domande molto introspettive e filosofiche, ma hai lasciato veramente... E spero che gli ascoltatori... tu abbia lasciato lo stesso anche agli ascoltatori, e che lascerete qualcosa del genere anche al concerto, e spero che qualcuno prenda spunto e colga l'occasione per venirvi appunto a conoscere di persona, perché come hai detto tu, le occasioni sono degli istanti che si presentano una volta nella vita, e quindi ti ringrazio per avermi concesso questo istante con te, e ringrazierei il Croen, ringrazierei gli walkie talkie, ringrazierei chi ci ha permesso di metterci in contatto, e ringrazierei ancora te per la disponibilità, davvero grazie Rico.
Io posso, non voglio fare lo stronzo, forse un po' lo sono, però mi andrebbe di sostituire o comunque moderare il tuo grazie per il semplice fatto che sono scambi quelli che stiamo facendo. Molte delle cose per cui ringraziamo, in realtà il fatto stesso di partecipare all'azione crea uno scambio, e quindi grazie del mio tempo, perché tu ne hai perso meno con me di tempo.
No, anzi mi hai arricchito, mi hai arricchito, cioè... Tu mi hai arricchito e spero di poter fare lo stesso, è per quello che ti ringrazio, perché è come se ci fosse sempre un debito nei confronti di chi occupa, cioè perde appunto il suo tempo con me e riempie il mio con il proprio, capisci? È per quello che era un grazie, cioè il mio è un grazie sentito, veramente.
Ok, no, ma per quello ho tratto anch'io molto da questa esperienza, non credere di essere l'unico che torna a casa con in tasca qualcosa, quindi per questo volevo moderare solo i grazie, perché i grazie mi danno sempre, forse per deformazione mia o educazione o traumi infantili, non lo so, però comunque il grazie lo vedo sempre come un porsi, cioè, un creare un doppio livello. Poi effettivamente con molte persone è necessario, sempre per questi discorsi di educazione o malinterpretazione di essa, però appunto la direzione in cui guardo è quella di amici con cui il grazie e lo scusa non esistono, e ne ho, ed è una cosa che spacca, non alla Fazorca.
sei un grande davvero. A parte
ci si vede venerdì, allora
sì, volentierissimo, grazie, anzi ciao Rico.
A presto, ciao.